Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Il nostro problema più grande in assoluto è il nostro peccato davanti a Dio. Dio Santo, Dio che giudicherà il peccato. Dio è santo, noi di natura siamo peccatori. Dio ha stabilito di giudicare tutti gli uomini e ogni nostro peccato in sé ci condanna. Perciò il nostro bisogno più grande in assoluto è di ricevere il perdono per i nostri peccati. Il perdono si può anche chiamare come la salvezza. E quella salvezza è disponibile, ma solamente per mezzo della fede in Gesù Cristo. Ma, ho appena detto, è disponibile, ma solamente per mezzo della fede in Gesù Cristo. Ma non puoi credere, come leggiamo in Romani 10, non puoi credere in colui che non hai, di cui non hai sentito. Non puoi. Tu devi veramente sentire e capire per poter credere. Dobbiamo capire che Gesù Cristo, ripeto quello che abbiamo detto tante volte, non è un nome cognome. Giovanni Rosso o Rossi, no. Cristo non è un cognome, Cristo è il titolo di chi è. Gesù l'uomo è il Cristo eterno, il figlio di Dio, la parola che ha creato tutto, che è pienamente Dio, insieme al Padre e lo Spirito. Ed è solo vedendo Gesù come il Cristo, il figlio di Dio, che possiamo credere in Lui. Allora, Dio ha stimolato tutti gli autori, ma Giovanni dichiara, l'Apostolo Giovanni dichiara nell'Evangelo Giovanni che stiamo studiando, che ha scritto questo Evangelo affinché possiamo credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo avere la vita eterna, il perdono, essere riconciliati con Dio. Solo vedendo che Gesù è il Cristo e capire, possiamo credere in Lui per avere questo perdono. Allora, nel nostro studio di Giovanni stiamo alla fine del capitolo 1 e Giovanni ha già presentato, non iniziando con Gesù l'uomo, ma iniziando con la parola, Dio che poi dopo si è incarnato. Abbiamo visto questo in capitolo 1. Abbiamo visto che il figlio di Dio è diventato anche uomo. Oggi, continuando nel capitolo 1, leggiamo della testimonianza di Giovanni Battista. Allora, già all'inizio del capitolo, versetti 6, 7, 8, l'autore Giovanni ha presentato Giovanni Battista come un uomo mandato da Dio. Non è stato mandato dagli uomini religiosi, dall'autorità, dal Sinedrio. No, è stato mandato direttamente da Dio. Tutti i profeti sono stati mandati da Dio. Gli uomini non possono farsi profeti, gli uomini non possono mandare i profeti, lo fanno, ma è falso. È Dio che sceglie e manda i suoi uomini. E Lui ha mandato Giovanni, che noi lo chiamiamo Giovanni Battista. Battista in realtà non è il cognome, è il suo ruolo. Giovanni, colui che battezzava. Ed è stato mandato al mondo per quale scopo, Giovanni? Per rendere testimonianza della luce, che in quei versetti precedenti, a 6, 7, 8, aveva già descritto, è Dio, eterno, creatore di tutto, la luce degli uomini, la vita. E Giovanni fu mandato, Giovanni Battista, per rendere testimonianza affinché tutti credessero nella luce per mezzo di lui. Allora, in 15 a 18 c'era un versetto che abbiamo visto, l'ultimo studio in Giovanni, in cui Giovanni aveva detto, vi leggo, questi, lui parlando di Gesù, questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Allora, noi vogliamo andare avanti oggi, iniziando con il versetto 19 di Giovanni 1. È un brano in cui ascoltiamo di più Giovanni Battista. È un brano in cui Giovanni Battista viene interrogato da alcuni giudei mandati dai capi religiosi. Quindi questa non era una conversazione fra amici, non erano persone curiose, erano persone delegate dalle autorità più alte ad interrogare Giovanni. Era un'interrogazione, si può dire, legale. Lui era sotto interrogazione, quindi era una cosa ufficiale, non era una semplice conversazione. Teniamo questo in mente mentre leggiamo dal versetto 19. Io voglio leggere tutto il brano e poi lo esamineremo, 19 a 28. E questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei li inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli, tu chi sei? Ed egli lo dichiarò e non lo negò e dichiarò, io non sono il Cristo. Allora essi gli domandarono, chi sei dunque? Sei tu Elia? E gli disse, non lo sono. Sei tu il profeta? E lei rispose, no. Essi allora gli dissero, chi sei tu? Affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che dici di te stesso? Egli rispose, io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei. Ed essi li domandarono e gli dissero, perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Queste cose avvennero in Betabara, al di là del Giordano, dove Giovanni battezzava. Voglio considerare questa conversazione, queste interrogazioni e le risposte di Giovanni. Prima di tutto ricordiamo, Giovanni fu mandato da Dio per testimoniare di Gesù Cristo. Tutto quello che Giovanni dice viene da Dio. Gesù stesso dice più in avanti che non c'è nessun profeta nato da donna più grande di Giovanni. Quindi Giovanni non era solo un predicatore, Giovanni era il più grande profeta, per un ruolo estremamente importante di dichiarare che Gesù è il Cristo. Essendo stato mandato da Dio, tenete in mente questo, Giovanni non apparteneva in nessun senso alla struttura di autorità religiosa. Lui era fuori dal sistema. I giudei avevano una struttura, una gerarchia molto forte, molto rigida e comandavano loro. E Giovanni era al di fuori dalla loro struttura, perciò la sua autorità non dipendeva da loro, aveva un'autorità da Dio e loro non avevano alcun potere su di lui. E per loro questo era un problema. Non solo, ma era chiaro a tutti che Giovanni era da Dio. Ricordate quello che Gesù disse ai capi religiosi più in là? Giovanni, suo battesimo, vieni da Dio o dagli uomini? E loro sapevano. Non volevano dire la verità, vieni da Dio. Allora perché non l'avete creduto, accettato? Perché tutti capivano che Giovanni era da Dio. Quindi i farisei si trovano con un grande problema. Grande folle di persone occorrevano a Giovanni al fiume Giordano per essere battezzati, riconoscendo che lui parlava da parte di Dio e parlava molto diversamente di loro. e la luce in lui rivelava le tenebre in loro. Tu puoi ingannare le persone con la menzogna finché non arriva la verità in modo palese. E poi loro capiscono che quella era menzogna. Quindi questi uomini vengono per chiedere, tu chi sei? Dobbiamo capire, non stanno chiedendo il suo nome. Non sanno minimamente chi sei. Oh, chi sei? No, questo è, chi sei tu per poter fare questo? Chi sei tu per poter dire queste cose? Quali autorità che sei? Chi sei? Qual è il tuo ruolo? Questo è quello che stanno chiedendo. Allora, loro vogliono capire, da dove viene questa tua autorità? E allora loro chiedono e notate come risponde. Fine di 19 e 20. Tu chi sei? Ed egli lo dichiarò e non lo negò e dichiarò, io non sono il Cristo. Ricordate, i giudei stavano aspettando il Cristo. Ricordate questo. I giudei stavano aspettando il Cristo e non solo. Ricordate i magi, quegli uomini che hanno portato doni al bambino Gesù? E ricordate che avevano detto ad Erode che era nato il re dei giudei? E questa voce si è sparsa, Erode è andato ad uccidere tutti i maschi a Betlemme, ma Dio aveva fatto scappare prima Giuseppe e Maria con il bimbo. E quindi la gente in Israele sapeva, ma dicono che 30 anni fa è nato il re di Israele, il re dei giudei, sarebbe il Cristo. Quindi stavano in attesa per il Cristo. E così la prima cosa, chi sei tu? Non volendo dirlo, che palesemente sei da Dio, tutti lo sanno, predicando, annunciando con autorità, chi sei? E lui per primo dice, io non sono il Cristo. Io sono venuto per preparare la gente per il Cristo, ma sappiate bene, io non sono il Cristo. Allora vanno avanti, 21, 22. Allora essi gli domandarono, chi sei dunque? Sei tu Elia? E egli disse, non lo sono. Sei tu il profeta? E egli rispose, no. Essi allora gli dissero, chi sei tu? Affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che dici di te stesso? Voglio esaminare questo un attimo. Certamente, se Giovanni fosse il Cristo avrebbe autorità, ma non era. Allora volevano sapere se fosse Elia, che era in un certo senso il più grande profeta dell'Antico Testamento. In Malachia c'è una profezia che prima della venuta del Cristo sarebbe venuto Elia. Infatti vi leggo questo, Malachia 4, versetti 5 e 6. Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. Allora, i giudei, da quella profezia, credevano che Elia tornerebbe fisicamente. Ma non era quello che Dio intendeva. Infatti, Gesù, parlando di Giovanni Battista, in Matteo 11,14, dichiara, e se volete accettare, egli è Elia che doveva venire. Allora, scusate, Gesù dice, Giovanni Battista è Elia che doveva venire. Ma perché Giovanni, quando chiedono, tu sei Elia, dice no? Perché? C'è una contraddizione qui? Non, nessuna contraddizione. Giovanni sapeva benissimo che loro, dicendo, tu sei Elia, intendevano, tu sei Elia fisicamente uguale, identico? No, non sono. Lui aveva lo spirito di Elia. Infatti, Gesù dice, se volete accettare Giovanni Battista, che non è fisicamente Elia, ma è Elia come Dio intendeva. Quindi loro avevano un senso tutti diverso. E Giovanni stava rispondendo, quello che intendete voi? No, non sono Elia. E poi loro dicono, tu sei il profeta? Chi è il profeta? Cos'è questo il profeta? Elia era un profeta, ma hanno dato il nome. Chi è il profeta? Mosè aveva dichiarato, ha fatto una profezia in Deuteronomio 18:15, in cui lui parla del profeta che Dio susciterà. Ve lo leggo. Deuteronomio 18:15, Mosè parla, l'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, a lui darete ascolto. Chi è quel profeta come Mosè? In ebrei, parlando di Mosè che era fedele sopra la sua casa, e poi e Cristo fu fedele sopra la sua casa. Quel profeta è Gesù Cristo. Quindi, quando dicono tu sei Elia? No. Tu sei il profeta? Sarà quello che Mosè di cui parlava e non sappiamo i nomi ancora? No. Quello è il Cristo. A questo punto questi giudei sono agitati. Cioè, loro sapevano che, che Giovanni è da Dio. Era da Dio, loro sapevano. Tutti sapevano questo. Ma non era il Cristo, non era Elia che doveva tornare, non come pensavano loro. Non era il profeta che aveva, di cui aveva parlato Mosè. Allora, chi è? E loro volevano sapere, anche perché dovevano rispondere a quelli di Gerusalemme. Perciò, questo è incredibile, Giovanni risponde citando una profezia e dicendo io sono l'adempimento di quella profezia. Cioè, questo è gigantesco. Lui cita una profezia che tutti conoscevano, era molto importante, e lui dice, io sono colui di cui parlava Isaia. E vi leggo, 22. Quando insistono, allora chi sei? Essi loro gli dissero, chi sei tu? Affinché diamo risposta a coloro che ci hanno mandato. Che dici di te stesso? Egli rispose, io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Giovanni sta dicendo, io sono mandato direttamente da Dio come eraldo per il Cristo che deve venire. Sta applicando quella profezia a lui, perché si applica a lui. Quindi Giovanni non innalzava se stesso in nessun senso, eppure Giovanni dichiarava, io sono l'adempimento di quel profeta, io vengo da Dio, ravvedetevi. Questo è quello che stai dicendo, raddrizzate la via. Quindi sta dicendo a questi uomini, ravvedetevi, umiliatevi, perché io vi parlo nel nome di Dio. Questi uomini, non avendo vera fede in Dio, erano lenti a capire. Perché quello avrebbe dovuto bastare. Tu sei colui di cui parlava Isaia? Ma non avevano afferrato. E così vogliono capire, ma allora perché battezzi? Ma scusami, Isaia aveva spiegato, per raddrizzare la via, preparare i cuori. 24. Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei. Ed essi li domandarono e gli dissero, perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Queste cose avvennero in Betabara, al di là del Giordano, dove Giovanni battizzava. Questi uomini, se tu non sei Cristo, non sei Elia, non sei il profeta, allora perché battezzi, scusami, hanno saltato la parte io sono la voce di uno Che Isaia aveva detto? Notate che loro non fanno riferimento a quello? Cioè, quello risponde alla sua autorità e loro non fanno riferimento a loro. Prendono i pezzi che vogliono. Allora, perché battezzi? Loro chiedevano perché battezzi con acqua. Cioè, lui battezzava nel fiume. E lui gira il discorso e parla di chi battezzerà con fuoco, con lo Spirito Santo. Gira il discorso su il Cristo. Infatti in Matteo, questo stesso brano, vi leggo da Matteo 3:11, io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Ha detto questo. Qui in Giovanni non riporta tutte le parole che ha detto. E Giovanni spiega. Il Cristo è già qui. Il Cristo è già qui. Infatti, vedremo fra un attimo, questo è dopo il battesimo di Gesù, quando lo Spirito Santo è sceso su di lui, rendendo palese che è il Cristo. Il Cristo è già qui, ma voi non lo conoscete. E così dice Gesù in Giovanni in avanti, parlando dei farisei, voi non mi conoscete. L'evidenza è chiara, ma voi non mi conoscete. Ma c'è una cosa importante qui. Quando Giovanni dichiara, io non sono degno né di sciogliere il legaccio dei sandali. Perché questo era un immenso rimprovero a loro? Chi è Giovanni Battista? È il più grande profeta nato da donna. Veramente da Dio. Assolutamente superiore a loro in senso spirituale. Assolutamente superiore a loro. Il più grande profeta. Aveva la parola da Dio. Un'autorità da Dio. Che loro non avevano. E se lui, ho visto che lui non era degno nemmeno per il minimo servizio a Cristo, che dichiara quello, allora loro? Pensate a questo. Lui era assolutamente superiore a loro a livello di spiritualità, cioè non c'è confronto. E lui dice, io, il grande profeta, non sono degno per il minimo servizio, lo faccio per grazia. Allora voi, che vi innalzate al di sopra delle persone, come se foste degni di grandi privilegi da Dio, capite che quello che dice sta veramente una mazzata terribile al loro orgoglio, al fatto che si alzavano? Allora, scusate, non voglio solo leggere questo per quanto riguarda loro. E noi? Se Giovanni il Battista, il più grande profeta mai nato da donna, non meritava nulla davanti a Dio, non meritava di fare il minimo servizio, era indegno, allora che merito abbiamo noi? Che merito abbiamo noi? Cioè, voglio capire il brano, ma poi voglio capire, ma allora onestamente neanch'io ho merito. Non è che io sono bravo, io servo il Signore. Come? Che cosa ho? Che cosa hai che non hai ricevuto? Che cosa hai di capacità, di doni spirituali, di forza, di intelligenza? Che cosa hai che non hai ricevuto da Dio? E se non è tuo ma hai ricevuto, perché ti vanti? Come se non l'avessi ricevuto. O che possiamo essere come Giovanni e dire, io ho un ruolo da Dio, che sia grande o piccolo, io ho un ruolo, ma è tutto per grazia. Non posso minimamente innalzarmi o vantarmi. E 28 conclude: dove era successo questo? Era successo lì al Giordano, dove lui stava battezzando grandi folle di persone. Allora, andando avanti, l'autore Giovanni descrive dei commenti che Giovanni Battista fece il giorno seguente. E allora, noi sappiamo dal battesimo di Gesù in Matteo che quando Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano, scese lo Spirito Santo in modo visibile. E Dio aveva rivelato a Giovanni Battista prima: tu riconoscerai il Cristo perché vedrai lo Spirito scendere su di lui, così non avrai dubbi, saprai con sicurezza. E Giovanni aveva visto questo. Quindi i versetti 29 a 34, Giovanni sta dichiarando che l'uomo Gesù, che era lì presente in questo brano, è il Cristo. Allora, vado avanti e leggo questo. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dissi: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. E Giovanni testimoniò dicendo: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho visto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Evidentemente, Giovanni stava là al giorno, al Giordano, battizzando, quello abbiamo appena letto. E probabilmente Gesù era appena tornato dopo 40 giorni nel deserto. Ricordate, Giovanni aveva battezzato Gesù al Giordano e subito lo Spirito prese Gesù e lo mandò nel deserto per 40 giorni per la tentazione. Questo momento è chiaramente dopo il battesimo di Gesù, perché fa riferimento a vedere lo Spirito scendere. E si presume che probabilmente Gesù tornò per essere pubblicamente confermato da Giovanni, che appena ha fatto, dicendo: questi, indicando Gesù, è l'agnello di Dio, questi è il Figlio di Dio. E poi Gesù iniziò il suo ministero. Quindi questo è dopo il battesimo di Gesù, non sappiamo per sicuro, probabilmente appena dopo il 40 giorni nel deserto. Gesù arriva lì, in mezzo alla folla, arriva e Giovanni indica lui e parla di lui davanti a tutti. E la prima cosa che dice è: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ricordate che i giudei avevano la legge di Mosè, praticavano i sacrifici, perché loro capivano: siamo peccatori, serve un sacrificio. E l'animale più usato era l'agnello. Doveva essere un agnello perfetto, senza macchia o difetto, solo un maschio. E allora, ma loro sapevano che gli agnelli in realtà non pagavano il peccato. E per quello che facevano tutti i giorni sacrifici. Cioè, era un simbolo. Serve il vero agnello che Dio deve provvedere. Questi agnelli ci rappresentano il vero agnello, ma non sono. E Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio, colui che Dio provvede, che veramente toglie il peccato del mondo. E quindi i giudei, sentendo l'agnello di Dio, il vero agnello, quello per cui stiamo aspettando da secoli. Gesù promesso già ad Adamo e Eva nel giardino e ripetutamente promesso, il Cristo era arrivato. È arrivato per togliere il peccato. Per togliere il peccato. Questo è il nostro bisogno più grande. quanto spesso vediamo i problemi della vita come i problemi più grandi. No, non sono problemi. Mancanza di soldi. Se tu muori di fame, non è quello il problema più grande. Il problema più grande è se tu muori o di fame o di vecchiaia senza perdono, quello è il problema più grande. Che tu muori sazio di vita, un vecchio che ha avuto sempre una bella vita e muori a 97 anni, ma muori senza il perdono, qual è un problema? Se tu muori di fame a 22 anni, quello non è un problema se hai Cristo, se hai il perdono. E Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che toglie il nostro peccato tramite il suo sacrificio sulla croce. E Giovanni stava lì dichiarando per manifestare il Cristo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi dice, 30, questi è colui del quale dissi, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché era prima di me. Allora abbiamo già visto nell'ultimo sermone quella frase, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, che era prima di me, e abbiamo visto che dopo di me, nato fisicamente dopo di me, ma mi ha preceduto, non vuol dire nel tempo, lì vuol dire in importanza, in gloria, in ruolo, e poi nel tempo che era prima di me, era imperfetto, perché prima di me lui esisteva. Quindi Giovanni, qui viene ripetuto quello che abbiamo già visto prima. E Giovanni dicendo questo sta dimostrando la gloria del Cristo che stava lì davanti a loro, l'eternità del Cristo che stava. Dice, lui è nato dopo di me, ma era prima di me. Non si può dire quello di un altro essere umano, ma del Cristo sì. E lui stava manifestando il Cristo a tutti. E al battesimo aveva visto lo Spirito scendere su Gesù in modo visibile. E così Giovanni sapeva, questi, lui è il Cristo. E lo testimonia. Poi, versetti 32 e 33, lui dice questo a tutti. E Giovanni testimoniò dicendo, io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ricordate, Gesù, l'uomo, era lì davanti a Giovanni. E quindi lui sta parlando, ecco, indica, e tutti vedono Gesù. E Giovanni dichiara, ecco l'agnello di Dio. E lui dichiara che Dio mi aveva detto che sulla quale, ed io ho visto lo Spirito scendere su di lui, Gesù è lì davanti. E Giovanni conclude dicendo, 34, ed io ho visto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Pensate, Giovanni sta dichiarando pubblicamente con Gesù che sta lì davanti a lui, c'è la folla e lui dice, lui, questi, lui è il Figlio di Dio. E ricordate, perché l'Apostolo Giovanni ha messo quello nell'Evangelo? Perché? Affinché noi possiamo capire un'ennesima conferma, prova che l'uomo Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo che può salvare, perché abbiamo bisogno della salvezza. Come ho appena detto, se una persona vive a 97 anni o 92, come mia mamma che è morta, con una bella vita, pochi problemi, ma muore senza Cristo? In Luca, quando Gesù racconta del ricco e Lazzaro, il ricco si divertiva splendidamente tutti i giorni, che vuol dire tutto quello che voleva fare ha fatto. Aveva una cosiddetta bellissima vita, ma quando si trovò in tormento dopo la morte, a tutti i costi, sapendo che non poteva avere nessun sollievo, voleva che i suoi fratelli non andassero lì con lui, perché era più terribile di quanto avrebbe potuto mai concepire. La cosa che serve è il perdono. E tutto quello che abbiamo appena letto è storicamente preciso e corretto, ma Gesù Cristo non è solo una persona storica. Gesù Cristo è vivo oggi. Gesù Cristo salva oggi. Gesù Cristo regna oggi. Oggi, come allora, Gesù è l'unico salvatore. Gesù Cristo è l'unico agnello di Dio che può togliere i tuoi peccati. Io e te, di natura, siamo coperti di peccati. Non vogliamo vederli, ma sono lì. E al giudizio vengono tutti manifestati. E senza Cristo sono attaccati a te. I tuoi peccati appartengono a te e al giudizio ti condanneranno. Ma Gesù Cristo toglie i peccati. In Gesù Cristo c'è perdono. L'autore Giovanni, nella sua prima epistola, scrive quello che noi conosciamo molto bene come Chiesa, ma voglio leggere. Primo Giovanni, l'epistola di Giovanni, capitolo 1, versetto 9, e poi passo a capitolo 2, i primi versetti. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. La sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù Cristo è il Salvatore che ha provveduto l'unica salvezza in tutto il mondo. Non c'è nessun altro nome sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. Quindi aggrappiamoci pienamente a Gesù Cristo, credendo pienamente nella sua opera sulla croce. Egli è l'agnello di Dio per i nostri peccati. E proclamiamo Gesù Cristo, figlio di Dio, agli altri. È stabilito che tutti gli uomini muoiono una volta sola. E dopo di ciò c'è il giudizio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Solo in Gesù Cristo c'è il perdono e la salvezza. Annunciamo questo con coraggio, con franchezza e senza stancarci. Ricordiamo anche che non abbiamo nulla in noi per cui possiamo vantarci. Noi stessi non siamo degni di compiere il minimo opera per Dio. Tutto quello che abbiamo è da Dio. Giovanni Battista, il più grande profeta nato da donna, non aveva alcun merito, ma aveva una chiamata. E anche noi abbiamo una chiamata. Abbiamo la chiamata di essere luce nel mondo. Abbiamo la chiamata di usare i nostri doni per edificare, per il bene comune, per l'utilità degli altri. Abbiamo la chiamata di proclamare Cristo ad ogni creatura. Il merito è di Gesù Cristo. E in base al suo merito, se noi siamo salvati, Lui che dimora in noi, abbiamo la chiamata di vivere per Lui. Viviamo per Lui, dando tutta la gloria a Lui. E se si serve di te, sappi che non è perché tu sei bravo, è perché Dio ha scelto di servirsi di te. E Lui si serve di noi. Gesù dice, se dimorate in me, e se preghiamo il Padre, cosa succederà? Porteremo molto frutto. Molto frutto. viviamo così. Grazie a Dio che ha mandato il suo unigenito figlio al mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati, per essere l'agnello che toglie il nostro peccato, permettendoci di essere riconciliati eternamente con Dio. Chi è in Cristo non c'è più alcuna condanna. Gioiamo nel Signore Gesù Cristo, il nostro Signore. Preghiamo. Padre nostro, Dio Santissimo, per cui ogni peccato è gravissimo, ti ringraziamo per Gesù il Cristo, il tuo figlio, il tuo unigenito figlio che hai mandato al mondo. Hai mandato al mondo per prendere su di sé la nostra colpa. Lui è andato alla croce come agnello e non ha perso bocca. Avrebbe potuto difendersi, ha rifiutato di difendersi perché voleva morire a subire la tua ira al posto nostro per toglierci la condanna. Aiutaci a vedere di più Gesù Cristo. Aiutaci a vedere di più il tuo amore per noi in Gesù Cristo. La bella vita non dipende dalle circostanze. La bella vita è essere in comunione con te. E questo abbiamo in Gesù Cristo. Gesù, quell'uomo, è il Cristo, il Figlio di Dio. Grazie per la chiara testimonianza di Giovanni Battista. Aiutaci a raggrapparci a Gesù il Cristo, il nostro Salvatore e Signore. Grazie per la tua parola e per lo Spirito Santo. Ti preghiamo nel nome di Gesù il nostro Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.